Ci ritroviamo poi per la messa. Abbiamo completato la lettura del libro di Neemia e quindi da quest'oggi abbiamo la lettura del primo libro dei Maccabei. È una nuova tappa e, come sempre succede, le nuove partenze sono un po' impegnative e forse anche un po' faticose. Però noi con fiducia e con gratitudine per l'occasione che ancora ci è donata affronteremo questa nuova tappa. Naturalmente davanti a noi due libri dei Maccabei, ma naturalmente proseguiamo in modo ordinato, tenendo conto fino adesso del fatto che i due libri dei Maccabei non sono in continuità. Il secondo non è la continuazione del primo, diversamente da quello che succede, per dire, nei libri di Samuele o nei libri dei re, dove il secondo libro è la continuazione del primo. Non è così nel caso nostro e ce ne renderemo conto a suo tempo. Inutile che aggiunga altre indicazioni. Fatto sta che sullo sfondo delle pagine che leggeremo lo sviluppo di una vicenda storica che leggendo il libro di Neemia, prima avevamo letto il libro di Esdra, ci ha condotti fino alla svolta tra il V e il IV secolo avanti Cristo. L'epoca di Neemia, fine del V secolo, come leggevamo a suo tempo, la prima missione nel 445 avanti Cristo, poi 12-13 anni dopo una seconda missione. Fatto sta che l'evento decisivo che sta sullo sfondo delle pagine che adesso leggeremo è caratterizzato dalla presenza di quel personaggio singolarissimo, davvero figura di straordinaria potenza, che si chiama Alessandro il Grande, Alessandro il Macedone, e così ci troviamo alla fine ormai del IV secolo e dunque siamo alle prese con una vicenda storica che comporta un rivolgimento politico di grande significato, perché c'è di mezzo niente meno che il crollo dell'impero persiano. È nel contesto dell'impero persiano che si inseriscono le missioni di Esdra, di Neemia, prima dell'uno dell'altro o viceversa, come già leggevamo a suo tempo, e adesso un nuovo assetto politico che poi implica un nuovo equilibrio culturale, un mondo nuovo. Il vicino e il Medio Oriente sono territori abitati da molteplici popolazioni che per un lungo periodo di tempo sono state inglobate sotto l'unica amministrazione di quel grande edificio istituzionale che fu l'impero persiano. E l'impero persiano non esiste più. Alessandro Magno, in pochi anni, con le sue attività così prestigiose, con le sue campagne militari, ha determinato la caduta irreparabile ormai di quel mastodontico impero, ed un'altra realtà politica si è venuta configurando, anche se, come sappiamo, Alessandro muore giovanissimo e quindi il suo progetto politico rimane in sospeso, e le vicende con cui ne avremo a che fare si inseriscono proprio nel periodo storico successivo, e ancora bisogna procedere in avanti nel corso del tempo. Quello che mi sembra importante tenere presente subito comunque è che insieme con questo nuovo assetto dell'ordine politico del mondo, nel quale si inseriscono le vicende che coinvolgono il popolo di Israele, è in atto un vero e proprio rivolgimento culturale. Già accennavo a questo. quel rivolgimento culturale che solitamente va sotto il titolo di ellenismo, un nuovo equilibrio, un nuovo impianto, una nuova visione del mondo, un nuovo linguaggio, una nuova cultura, e tutto questo comporta, ed è un dato particolarmente rilevante per quel che leggiamo nelle nostre pagine, comporta delle tensioni all'interno della comunità di Israele, diverse sensibilità, diverse modalità di accoglienza o di rifiuto, di adeguamento o invece di sospettosa estraneità rispetto a questa nuova corrente, questa nuova cultura, è tutto un complesso di riferimenti in base ai quali l'ellenismo interpreta il mondo, l'organizzazione della vita, il rapporto con l'ambiente, le relazioni sociali e così via. Ed ecco, si ripropone un problema di identità per quanto riguarda la comunità di Israele, un problema di identità che noi abbiamo affrontato a suo tempo con diversi passaggi. Più esattamente rispetto al richiamo su cui mi sono soffermato un momento fa, dal tempo di Neemia, là dove abbiamo lasciato la lettura del libro di cui ci siamo occupati nelle settimane trascorse, al tempo di Alessandro Magno, bisogna, come già vi preannunciavo, procedere ancora nel tempo e arrivare al secondo secolo avanti Cristo. Gli eventi con cui abbiamo a che fare, leggendo il primo libro dei Maccabei, si inseriscono, dopo qualche annotazione che fa da premessa, si inseriscono in un periodo temporale che va dall'anno 175 avanti Cristo all'anno 134 avanti Cristo. Dunque siamo nel secondo secolo avanti Cristo, e rispetto all'epoca in cui è vissuto, operato e quindi è poi morto Alessandro Magno, è passato ancora circa un altro secolo e mezzo. Dunque abbiamo a che fare con una vicenda storica che passa attraverso le generazioni, e concentrando adesso l'attenzione su quel periodo di tempo che vi segnalavo, qui le vicende che il nostro primo libro dei Maccabei metterà in evidenza fanno riferimento a un complesso di eventi drammatici che conducono coloro che abitano nella terra di Israele, in particolare poi a Gerusalemme, lì dove è attivo il servizio liturgico che si svolge nel Tempio, un tempo di persecuzione, e si giunge all'indipendenza. Nell'anno 134 avanti Cristo la comunità di Israele che dimora nella sua terra, nella terra dei padri, nella terra della promessa, è in grado di assumere una posizione di indipendenza con una dinastia che va sotto il titolo di dinastia Asmonea, come probabilmente sapete per altra via, di questo parleremo a suo tempo. Fatto sta che dal tempo della persecuzione si giunge al tempo della indipendenza. Da quelle prime tappe di una vicenda drammatica che chiama i fedeli del popolo di Israele a assumere forme di resistenza non violenta e passiva, e si passa alla rivolta armata. Ed ecco, i personaggi con cui faremo conoscenza sono proprio protagonisti di questa impresa che giungerà a ottenere l'indipendenza di una realtà istituzionale di nuovo tipo, che è il regno Asmoneo, dall'anno 134 a seguire. Il sovrano che adesso richiamavo senza farne il nome è Giovanni Ircano, il figlio dell'ultimo tra i fratelli Maccabei, che si chiama Simone. Il suo figlio Giovanni Ircano dal 134 è principe, re, sovrano e sommo sacerdote insieme, accomuna i due titoli e le due funzioni, il titolo civile, amministrativo, politico di sovrano e il titolo liturgico e sacro di sommo sacerdote. Questo è un dato singolare che naturalmente implica delle resistenze e anche atteggiamenti di rifiuto da parte di coloro che nel contesto della tradizione che il popolo di Israele custodisce con tanta pazienza e con tanto fervore avverte uno stridore, una contrarietà e quindi questioni che adesso appena intravediamo e che poi caratterizzano la storia delle ultime generazioni fino all'epoca neotestamentaria. Il re Asmoneo è insieme sommo sacerdote e sovrano. Il libro che noi leggiamo adesso è il frutto di una ricostruzione degli avvenimenti che ha avuto luogo certamente in una data di poco successiva al 134 d.C. È un racconto che è mirato a giustificare il valore degli eventi che hanno condotto fino alla istituzione del regno in questa forma originale a cui accennavo un momento fa, e un racconto che elogia coloro che sono stati protagonisti degli eventi che hanno condotto alla formazione del regno. Il linguaggio non è naturalmente, come ben sappiamo, quello degli storici secondo i criteri con i quali oggi gli studiosi intendono questa modalità di approccio, di discernimento, di rievocazione degli eventi, ma i fatti che qui vengono man mano rievocati, senza tante divagazioni, sono sostanzialmente accettabili. Ma quel che conta è l'intenzione di segnalare come l'opera di Dio si sia manifestata in questi fatti, senza, ripeto, andare a ricercare eventi particolarmente prodigiosi, situazioni o vicende che diano forma a esperienze di carattere carismatico. A questo proposito vedremo che il secondo libro dei Maccabei usa un altro linguaggio, ma ne parleremo a suo tempo. Quello che conta per il narratore nella ricostruzione degli eventi è eventi che sono registrati nei loro aspetti anche più aspri, più violenti, più duri, più cruenti. Quello che conta è registrare uno svolgimento provvidenziale che ha condotto finalmente la comunità di Israele a ricostituirsi in forma istituzionale, dal momento che ormai per chi ha redatto queste pagine è attivo quel nuovo assetto regale, che è allo stesso tempo anche un assetto liturgico della comunità di Israele, che fa capo alla figura del re Asmoneo, che si chiama Giovanni Ircano, dall'anno 134 avanti Cristo. Le vicende che il nostro libro ci racconta, comunque, come già vi dicevo, ci consentono di intravedere come qui non si tratta semplicemente di enunciare una serie di fatti, il rapporto tra la comunità di Israele, che per un lungo periodo è legata al regno meridionale, il regno dell'Egitto, poi dall'anno 200 avanti Cristo in poi, o più o meno, è invece legata, inserita entro i confini del regno settentrionale, ossia il regno di Siria, i fatti, ma i movimenti interni alle coscienze di coloro che appartengono al popolo di Israele, che sono chiamati a assumere nel corso della storia universale la propria particolare posizione. Il testo è stato scritto originariamente in ebraico, ma poi tradotto in greco. Il testo ebraico è perduto, irreperibile. Esiste la traduzione in greco, quella che noi leggiamo, un testo di carattere retorico che per l'appunto è mirato a raccontare le cose in maniera tale da giungere allo scopo desiderato, cioè elogiare l'opera dei Maccabei, i fratelli che si sono succeduti in modo tale da consacrare la vita allo scopo di quel frutto che finalmente è la istituzione di un regno che ha come sovrano Giovanni Ircano. Dunque è un testo partigiano che comunque non falsifica i dati della storia. Partiamo dalla lettura dei primi due capitoli. Noi non leggeremo per intero questi due capitoli, adesso procediamo in modo ordinato. Diamo un titolo a questi capitoli 1 e 2, gli antefatti. Poi dal capitolo 3 avremo a che fare con il primo dei Maccabei, che si chiama Giuda, poi avremo a che fare con il secondo, che si chiama Giannata, poi avremo a che fare con il terzo, che si chiama Simone, e quindi arriveremo a Giovanni Ircano, e lì il racconto è completato. Prima parte, dunque, due capitoli, gli antefatti. Gli antefatti. Vi facevo notare poco prima che dal tempo di Neemia fino al tempo di Alessandro Magno intercorre un periodo di tempo di circa un secolo e mezzo e anche di più. Allo stesso modo, tra il tempo di Alessandro Magno e il tempo di quel sovrano con cui hanno a che fare i giudei dall'anno 175 avanti Cristo in poi, che si chiama Antioco IV, e adesso lo incontreremo in maniera più diretta. Ebbene, anche in questo caso, tra Alessandro Magno e Antioco IV, più di un secolo e mezzo, dunque un lungo periodo di tempo rispetto agli eventi di cui ci occupiamo leggendo i libri che abbiamo ormai lasciato alle nostre spalle. E c'è da sorprendersi per come questo lungo periodo di tempo sia per così dire, avvolto sotto il velo di un profondo silenzio. Un profondo silenzio. Cosa è successo? Gli stessi storici sono in difficoltà nel ricostruire gli eventi, le situazioni, interpretare quale sia stato il vissuto del popolo nel corso di quelle generazioni. È vero che poi gli storici trovano modo per decifrare, interpretare, almeno in maniera allusiva, ma è un profondo silenzio. E invece sono proprio quelli secoli nel corso dei quali in contrappunto alla mancanza di dati per renderci conto di quello che sta succedendo, che è successo, che succede in Giudea, ricordate quegli scritti antico testamentari, quegli scritti biblici che ci danno testimonianza di quelle vicende che coinvolgono il giudaismo della diaspora, come per esempio il libro di Tobia, come il libro di Ester, come il libro di Daniele, il giudaismo della diaspora, libri di carattere apocalittico o libri di carattere didattico sapienziale che sono espressione di quella esperienza che coinvolge molti che appartengono al popolo di Israele, che comunque vivono dispersi in tante piccole comunità, fanno riferimento a tante sinagoghe sparse nel mondo. Testo che leggiamo nel primo libro dei Maccabei ci parla di quello che avviene nella terra di Israele, anche se il racconto si apre adesso con un primo brano, nei versetti da 1 a 9, si apre in maniera tale da dare rilievo all'inserimento delle vicende che coinvolgono i giudei che dimorano nella terra che è stata promessa e donata ai padri nel contesto della storia universale. Infatti, primi 9 versetti del capitolo primo, leggo: queste cose avvennero dopo che Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, uscito dalla regione di Chittim, che sarebbe Cipro, sconfisse Dario, re dei Persiani e dei Medi, questo è Dario III, e regnò al suo posto, cominciando dalla Grecia. Vedete, Israele è presente nel contesto di questa storia che ci chiama ad affacciarci su un orizzonte che è immensamente più ampio di quella minuscola realtà che definisce la presenza di Israele nella sua terra. Questo modo di raccontare le cose è originale. Se voi ricordate, nei libri di Esther e di Neemia abbiamo avuto a che fare con alcuni richiami all'organizzazione civile e amministrativa del grande impero persiano, ma come un dato marginale, l'attenzione è centrata sulla comunità di Israele, per non dire che nei racconti relativi alle vicende storiche più antiche la centralità di Israele è marcata con rigorosa evidenza. Le date sono scandite in base agli anni di regno dei singoli sovrani che si avvicendano sul trono di Israele, oppure per quanto riguarda sul trono di Giuda, sul trono di Davide a Gerusalemme, oppure per quanto riguarda di Israele a Samaria. Mentre Adesso noi avremo a che fare con richiami che costantemente tengono conto di come Israele sia presente e dotata di una sua singolarità indiscutibilmente significativa, ma nel contesto di una storia che coinvolge la moltitudine umana. Israele non è il centro del mondo, differentemente da come viene impostata la narrazione nelle sintesi storiche più antiche. Comunque, vedete, determinante, come già in altri tanti momenti della storia del popolo di Dio, rilevare l'esperienza vissuta da coloro che appartengono al popolo con cui il Signore ha fatto alleanza nel corso di una storia che ormai passa attraverso i secoli e i millenni, e l'impatto con quel certo prodotto della storia umana che si chiama impero. In realtà questo è un dato che già riscontriamo all'inizio di tutto, fin dal tempo dei patriarchi, pensate al rapporto con l'Egitto, e poi l'Egitto, la liberazione dalla schiavitù, e poi il riferimento ai grandi imperi che si avvicendano nel corso dei secoli, l'esilio e quel che segue ancora dopo. L'impatto con la storia umana, la storia fatta dagli uomini, la storia che realizza per opera umana quel massimo prodotto delle capacità di gestione, di organizzare, di dominare, coinvolgere la scena cosmica in obbedienza, iniziativa umana, che si chiama impero. Ebbene, questo è un dato determinante che resta tale, come già in epoca antica, e nel modo di impostare adesso la narrazione vi facevo notare che per davvero la presenza di Israele, presenza che viene segnalata e apprezzata con tutte le sue prerogative specialissime, è comunque inserita come un elemento particolare che serve alla composizione di quel quadro universale che si impone nella sua grandiosa e nello stesso tempo terribile potenza, perché l'impero è grandioso, è affascinante, è entusiasmante, può assumere varie configurazioni nel corso della storia, ieri e ancora oggi, ma l'impero è spaventoso. Il fatto è che subito, vedete qui, veniamo a sapere di Alessandro il Macedone, che ha compiuto imprese spettacolari. Viene appena appena citato un nome, quello di Dario III, il re persiano che è travolto su diversi campi di battaglia dall'esercito macedone, la falange. E poi non c'è bisogno di fare altri nomi di luoghi, di personaggi. Alessandro Magno ha travolto, ha conquistato, ha dominato, si è imposto, e d'altra parte, ecco, leggiamo ancora, vedete, il giudizio morale che proviene dalla tradizione antica e che è sempre permanentemente attuale, registra in questo fenomeno storico grandioso quella espressione spaventosa, come già vi dicevo poco fa, perché che riguarda l'espressione suprema della superbia umana. La superbia umana, leggiamo, ecco qui. Intraprese, versetto 2, molte guerre, si impadronì di fortezze e uccise il re della terra, arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra si ridusse al silenzio davanti a lui. Silenzio nel senso della pace? Già, è l'impero che impone la pace come garanzia di benessere universale. Quante altre volte figure imperiali nella corso della rivelazione biblica appaiono come espressioni della volontà di pacificare il mondo, nel senso di sottoporre la molteplicità dei popoli a un ordine che è imposto dalla volontà del sovrano e di coloro che lo rappresentano e di coloro che lo celebrano. La tappa successiva nel corso della storia umana sarà la tappa segnata dalla Pax Romana, la pace imposta da Roma, e l'altro impero che ormai si intravede sullo sfondo delle pagine che leggeremo e che sta emergendo in maniera tale da imporre poi la propria presenza per diversi secoli. Fatto sta che qui il versetto 3 diceva che la terra si ridusse al silenzio davanti a lui e il suo cuore si esaltò e si gonfiò d'orgoglio. Ecco, è un fenomeno che si ripete puntualmente. Il grande impero, maestoso, solenne, una novità strepitosa che elimina le resistenze e attrae comunque consensi in modo da affascinare il mondo ed ecco un'ombra cupa che incombe sulla scena perché qui c'è di mezzo la superbia umana che, vedete, viene segnalata con estrema precisione, con un rigore morale lucidissimo nelle righe che stiamo leggendo. Si esaltò e si gonfiò d'orgoglio e radunò forze ingenti e conquistò regioni, popoli e principi che divennero suoi tributari. Ecco, Alessandro, i primi quattro versetti e poi versetti da 5 a 9 è già la caduta di Alessandro, già la caduta. Tra l'altro, come noi sappiamo, Alessandro morì giovanissimo, poco più che trentenne. E quindi dopo questo, versetto 5, cadde ammalato e comprese che stava per morire. Vedete, una malattia senza gloria, una malattia che non è dell'eroe combattente, una malattia che non è dovuta all'urto violento contro qualche opposizione in maniera tale da essere l'effetto di un duello che ancora una volta varrebbe a celebrare la gloria del personaggio. Alessandro castigato al proprio letto e morirà. Ebbene, qui leggiamo che Alessandro, versetto 6, chiamò i suoi luogotenenti più importanti, i generali del suo esercito, che erano cresciuti con lui fin dalla giovinezza, e mentre era ancora vivo, divise tra di loro il suo regno. In realtà i dati della storia affermano che questa suddivisione dell'immenso impero che Alessandro ha in pochi anni sottoposto al suo dominio, questa suddivisione dell'impero tra i generali e i suoi collaboratori, sono soprattutto quattro le figure principali che emergono in quell'ambiente, avviene dopo la sua morte, ma qui il nostro racconto attribuisce allo stesso Alessandro l'atto di suddividere il suo regno, che è come dire, vedete, non solo compiere un'operazione di carattere politico, per cui diversi generali, diverse dinastie, i grandi regni con cui poi coloro che risiedono nella terra di Israele avranno a che fare, sono il regno meridionale, quello dell'Egitto, la dinastia dei Tolomei, e quello di Siria, la dinastia dei Laucidi o dei Lagidi o dei Seleucidi, l'altro generale, collaboratore di Alessandro. Il fatto è che per il racconto che noi stiamo leggendo, non soltanto Alessandro suddivide il regno, ma per così dire trasmette anche quella intenzione imperiale che ha motivato lui nella fondazione del regno, ed è come una moltiplicazione di quella istanza minacciosa, spaventosa, schiacciante, mortificante che l'impero porta con sé, ed ecco un impero moltiplicato. Fatto sta che per il nostro autore, vedete qui in poche righe, l'atteggiamento che egli manifesta nel registrare questi dati in maniera così essenziale, ma anche in maniera così precisa, è un atteggiamento di severa contestazione. In realtà qui non affiora nessuna considerazione di ordine storico, di ordine culturale, non ci sono apprezzamenti di sorta rispetto a l'uno o l'altra figura, rispetto a cambiamenti in atto che assumono e assumeranno una rilevanza veramente spettacolare. Una moltiplicazione del male, la superbia umana che dilaga. E qui stavo dunque leggendo che Alessandro suddivide il regno e quindi regnò, versetto 7, 12 anni e poi morì. I suoi subalterni, eccoli qua, assunsero il potere, ognuno nella sua regione, dopo la sua morte tutti cinsero il diadema, vedete, tutti piccoli imperatori. Il diadema imperiale, ed è un diadema che adesso si trasforma in una molteplicità di diademi, e dopo di loro i loro figli, dunque dinastie, discendenze, sono stati diversi, spesso anche in conflitto tra di loro, anche se poi in realtà le dinastie sono imparentate tra di loro, e comunque una unica cultura che coinvolge queste diverse configurazioni istituzionali, di cui poi è espressione chiara e inconfondibile l'uso dell'unico linguaggio che ormai viene diffuso come lingua internazionale, ossia il greco. Il greco. Al tempo dell'impero persiano la lingua internazionale, l'aramaico, adesso è e sarà in greco. Ebbene, qui stavo leggendo che dopo la sua morte, versetto 9, tutti cinsero il diadema e dopo di loro i loro figli per molti anni, e si moltiplicarono i mali sulla terra, una moltiplicazione del male, la superbia umana. Dunque, una sentenza lapidaria che fa comunque da sfondo a questo dato storico che bisogna considerare come un riferimento imprescindibile. Il popolo di Israele non esiste come centro del mondo, non esiste come riferibile a se stesso, esiste in un contesto storico che coinvolge le vicende che implicano tanti altri soggetti e tutta una evoluzione storica e culturale che assume una rilevanza impressionante, di cui con cui bisogna fare i conti. E a questo proposito, l'autore che racconta queste cose è come se si fermasse e invece ci tenesse a registrare le ripercussioni operate all'interno del popolo e all'interno delle coscienze dei fedeli che appartengono alla comunità di Israele, ripercussioni operate da questa realtà storica che sta crescendo secondo le forme proprie di una evoluzione culturale che ha evidentemente il suo valore intrinseco, e d'altra parte, e non se ne può, non si può prescindere da essa, e d'altra parte ci rendiamo conto che il narratore di queste vicende non vuole intervenire su questo discorso. E adesso ecco, dal versetto 10 arriviamo alla fine del capitolo, ma non ci arriviamo questa sera. Dal versetto 10 al versetto 64 l'attenzione si concentra. Un sovrano che si chiama Antioco IV, re di Siria, capitale del regno settentrionale, Antiochia. Antioco IV, che è figlio di Antioco III, il grande, uno dei figli. Suo fratello ha regnato prima di lui, Seleuco IV, poi Antioco IV. Dall'anno 175 avanti Cristo, Antioco IV è stato ostaggio a Roma per una dozzina di anni da ragazzo. Grande ammirazione per Roma e nello stesso tempo anche invidia, e custodisce un'ambizione veramente molto intraprendente. Sale al trono nell'anno 175. Ecco, adesso l'attenzione si concentra su di lui, da qui, versetto 10 fino al versetto 64. Leggo. Uscì da quelli, si parlava immediatamente prima, una radice perversa. Ecco, un germoglio perverso, ricordate questo termine usato per questo della figura messianica, il germoglio, la radice, e qui è una radice perversa. Si chiama Antioco Epifane. Epifane è il soprannome che egli stesso si è dato, che vuol dire meraviglioso, meraviglioso. Antioco Epifane, figlio del re Antioco, Antioco III, Antioco il Grande, Antioco III che nell'anno 200, anno più anno meno, sconfigge il suo collega egiziano e impone i diritti del suo governo anche su quel territorio in cui abita la comunità di Israele, che invece nel corso del secolo precedente era stato sottoposto al governo egiziano dei Tolomei. Antioco III poi fu fermato dai Romani, fu sconfitto e gli fu imposto un tributo esosissimo, per cui poi il regno di Siria nel corso degli anni, come adesso ancora constateremo, è costantemente alla ricerca di fondi, di ricchezze, di beni che consentano di pagare il tributo ai Romani, perché i Romani non scherzano. E dunque Antioco IV adesso germoglio perverso è uscito da quelli, figlio del re Antioco che era stato ostaggio a Roma. Lui Antioco IV era stato ostaggio a Roma, come già vi dicevo, assunse il regno nell'anno 137 del dominio dei Greci. Si tratta dell'anno 137 di Antiochia, quindi è l'anno 175 avanti Cristo, dalla fondazione di Antiochia, capitale del regno di Siria. Vedete che le date si calcolano così, si calcolano in base a quello che è il calendario dell'umanità. E quindi le date si calcolano in base agli anni di Antiochia, 137 dal dominio dei Greci. In quei giorni sorsero da Israele figli empi. Ecco, adesso vedete che l'attenzione si concentra su quello che avviene all'interno della comunità di Israele. Perché qui questi figli empi sono gente depravata, anche in questo caso il nostro narratore è molto severo, intransigente, molto rigido nel condannare questa presenza che noi diremmo progressista, questa presenza che esprime un atteggiamento di favorevole ricerca di sintonia con la cultura dominante, che è quella dei Greci, per dirla in maniera sintetica. E quindi questi figli empi persuasero molti dicendo: andiamo e facciamo lega con le nazioni che ci stanno attorno, perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. Questo è un atteggiamento di fondo delle coscienze, degli animi. Bisogna adeguarsi ai metodi di vita che sono propri delle nazioni, dei pagani. Un atteggiamento culturale che di per sé non implica una volontà di tradire, di rinnegare, ma così viene interpretato dal nostro narratore, come una presa di posizione che è totalmente riprovevole, gente depravata, gente che adesso niente meno si rivolge al re per ottenere il permesso necessario al fine di costruire un ginnasio, cioè una palestra. Leggiamo: parve ottimo ai loro occhi questo ragionamento. Alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re Antioco IV, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni dei pagani, ed essi costruirono una palestra in Gerusalemme secondo le usanze dei pagani e cancellarono i segni della circoncisione. Già, la palestra e la cultura dei Greci e il linguaggio del mondo occidentale, e quindi bisogna nascondere quella circoncisione che appare nel momento in cui gli esercizi che si svolgono nella palestra avvengono a corpo nudo, e dunque i segni della circoncisione devono essere cancellati, rimossi. Si allontanarono dalla Santa Alleanza e si unirono alle nazioni pagane e si vendettero per fare il male. Un fenomeno di secolarizzazione. Hanno chiesto il permesso al re e sono ben contenti di aver ottenuto la facoltà di adeguare anche il loro regime di vita a quello che è il comportamento del mondo dei pagani, una adesione di ordine sociale che noi chiameremo oggi secolarizzazione, e che per il nostro narratore conduce necessariamente alla apostasia. Qui addirittura lui parla, attraverso il nascondimento della circoncisione, di un tradimento della Santa Alleanza, dell'alleanza con il Santo, il valore che costituisce il criterio di identificazione di Israele nella sua singolare vocazione tra tutti i popoli della terra, il popolo che appartiene al Signore e fondamento di tutta la legge dall'inizio della storia del popolo di Dio, è la circoncisione, per cui così fu consacrato da Abramo in poi ogni nato nella discendenza dall'ottavo giorno a seguire. E dunque è l'alleanza con il Santo che è compromessa, e il problema è interno alle coscienze dei credenti. Vedete, questo significa per il nostro narratore, qui il versetto 15, questo significa una regressione, un rinnegamento della libertà, questo unirsi, questo aggiogarsi, la lettera è proprio un aggiogarsi alle nazioni, rendersi schiavi delle nazioni, una ricaduta in un regime di schiavitù, quando invece il popolo dell'alleanza è un popolo libero e si vendettero per fare il male. Dunque il problema è interno alla comunità di Israele, è interno alle coscienze, al discernimento di una vocazione e i criteri in base ai quali il popolo di Israele ha conservato e dovrebbe trasmettere il valore sacro della propria appartenenza al Signore. Allora, dal versetto 29 al versetto 40, no, dal versetto 16 al versetto 28, ho fatto un salto in avanti, che cosa succede? Un secondo brano, quando il regno fu consolidato in mano di Antioco, dunque Antioco IV, dopo pochi anni, decide di intraprendere una campagna militare contro l'Egitto, il giovane re, ragazzo ancora, è tra l'altro figlio di sua sorella, perché sono imparentati tra di loro, e sua sorella si chiama Cleopatra, una delle sue sorelle, e questo Tolomeo Filomettore è un giovane ragazzo, e Antioco IV è preso dalla necessità proprio dirompente, esplosiva in lui, di dare spazio alla sua arroganza. Ecco, i versetti che adesso leggiamo. L'arroganza di Antioco IV. Una prima campagna militare nell'anno 169 a.C., perché deve conquistare l'Egitto. È come un sistema imperiale che Antioco IV a modo suo vorrebbe ricomporre. Leggiamo: il regno ormai consolidato in mano di Antioco, egli volle conquistare l'Egitto per dominare due regni. Entrò nell'Egitto con un esercito imponente, con carri ed elefanti, con la cavalleria e una grande flotta, e venne a battaglia con Tolomeo, re d'Egitto. Tolomeo fu travolto davanti a lui, dovette fuggire, molti caddero colpiti a morte, spugnarono le fortezze dell'Egitto e Antioco saccheggiò il paese d'Egitto. Attenzione, perché in realtà questa conquista dell'Egitto non diede i risultati che Antioco IV desiderava. L'esito dell'impresa non fu affatto corrispondente alle sue aspettative. Ci furono violenze, saccheggi, ma poi Antioco dovette tornarsene indietro. E quel sistema imperiale che immaginava di poter ricomporre in realtà non è stato realizzato, tant'è vero che l'anno appresso il nostro Antioco tornerà all'attacco. Ma intanto, vedete, da conquistatore deluso e un po' folle, possiamo aggiungere noi, nel viaggio di ritorno dall'Egitto verso la Siria e la sua capitale Antiochia, ritornò, ecco qui il versetto 20, dopo aver sconfitto l'Egitto nell'anno 143, e si diresse contro Israele, mosse contro Gerusalemme con forze ingenti. Vedete, ne approfitta per saccheggiare e depredare le ricchezze custodite nel Tempio a Gerusalemme. Ha bisogno di finanziamenti Antioco IV. Deve pagare il soldo del suo esercito, dei suoi soldati. Entrò con forze, con arroganza. Ecco qui, vedete il versetto 21, in greco è iperifania, l'arroganza. Termine ritorno nel versetto 28, no, 24, cosa ho detto? 24, 21 e 24, due volte compare questo termine, l'arroganza di Antioco IV. è arrivato a consolidare la sua posizione di sovrano, è arrivato a far della sua arroganza il titolo valido per decidere quell'attività politica che dal suo punto di vista dovrebbe ricomporre un ordine imperiale ecumenico, e per questo se l'è presa con l'Egitto. Ma a parte i disastri che ha operato con le sue truppe, non ha ottenuto il risultato che gli stava a cuore, e quindi entrò con arroganza, dice il versetto 21, nel santuario e ne asportò l'altare d'oro, l'altare dei profumi, e il candelabro dei lumi, candelabro a sette braccia, con tutti i suoi arredi, e la tavola dell'offerta, offerta dei pani, e i vasi per le libazioni, e le coppe, e gli arredi, e la tavola dell'offerta, e i vasi per le libazioni, e le coppe, e gli incensieri d'oro, e il velo, e le corone, e i fregi d'oro della facciata del tempio, e lo sguarnì tutto, e si impadronì dell'argento e dell'oro. Il tempio è anche un grande deposito di beni di ordine materiale. E ci sono tutte le offerte dei fedeli, peraltro, che contribuiscono sistematicamente al funzionamento dell'attività liturgica e al mantenimento di coloro che sono addetti a questo scopo. E quindi lui si impadronì dell'argento e dell'oro e di ogni oggetto pregiato, e asportò i tesori nascosti che riuscì a trovare, e quindi, raccolta ogni cosa, fece ritorno nella sua regione e fece anche molte stragi. E parlò con grande arroganza, di nuovo il termine che già segnalavo poco prima. Ecco, e vedete, il nostro narratore ci tiene a descrivere queste vicende in maniera così accesa e così vibrante, perché questo è il linguaggio che gli consente di smascherare le responsabilità di quei tali, gente depravata, che invece ha assunto e continua ad assumere un atteggiamento progressista, un atteggiamento di collaborazione nei confronti del mondo pagano, della cultura pagana, e quindi nei confronti di un personaggio come Antioco IV che compie gesti così feroci a danno del Tempio e di Gerusalemme. E qui si aggiunge un eco del lamento che viene proclamato da coloro che sono stati testimoni di questi avvenimenti. Allora ci fu lutto grande per gli israeliti in ogni loro regione. Gemettero i capi, gli anziani, le vergini, i giovani persero vigore, e la bellezza delle donne svanì, e ogni sposo levò il suo lamento, e la sposa nel talamo fu il suo lutto. Tremò la terra per i suoi abitanti, e tutta la casa di Giacobbe si vestì di vergogna. Un grande lutto, e questo atteggiamento interiore di tribolazione, di amarezza, che si esprime soltanto con il linguaggio che utilizza il lamento, il tono lamentoso. Ebbene, questo grande lutto è il segno di riconoscimento per quelle coscienze che il nostro narratore considera espressione della fedeltà di Israele alla sua vocazione. Ci sono quelli che hanno intralazzato, hanno trescato, si sono resi disponibili a collaborare, ci sono i traditori, ma ci sono quelli che si lamentano. Questa è una indicazione fondamentale per identificare l'atteggiamento interiore di coloro che sono sinceri nel testimoniare la propria appartenenza al popolo di Israele, e questo lamento è voce che raccoglie in sé l'esperienza interiore della vergogna, e tra l'altro questo lamento implica una risonanza cosmica tale per cui è tutta la terra che trema per i suoi abitanti. Tutta la casa di Giacobbe allora si vestì di vergogna, leggevo fino al versetto 28. Ci sono di seguito i versi da 29 a 40, solo una rapida corsa, poi ci fermiamo perché sono già le 6:30. Una rapida corsa perché di nuovo Antioco IV si mette in movimento ed è una politica adesso che diventa rabbiosamente repressiva per come Antioco IV si manifesta, per come agisce nei rapporti di Gerusalemme e nei rapporti di Israele. Leggiamo. 2 anni dopo il re mandò alla città di Giuda un sovrintendente ai tributi. Vedete che di mezzo c'è stata una seconda campagna militare che qui non viene esplicitata in maniera precisa. Quando Antioco IV di nuovo tentò di penetrare in Egitto fu inviato dal senato romano un legato che si chiamava Caio Popilio Lenate, il quale si presentò a Antioco IV e tracciò una riga per terra e gli intimò di non superarla e di tornare indietro. E Antioco IV tornò indietro, umiliatissimo, ma certamente non poteva trasgredire l'ingiunzione proveniente dal senato romano. Caio Popilio Lenate. E quindi Antioco IV è impiperito, è imbestialito, è imbufalito, non so come dire, e se la prende con Gerusalemme. Ecco qui, egli venne in Gerusalemme con ingenti forze e rivolse loro con perfidia parole di pace ed essi gli prestarono fede. C'è di mezzo l'invio di un sovrintendente che rimane anonimo, poi sapremo che si chiama Apollonio, ma questo tale arriva con tutto un apparato militare sconcertante, sembra che voglia garantire stabilità, serenità, tranquillità, pace, e gli prestarono fede, ma all'improvviso piombò sulla città, le inflisse colpi crudeli e mise a morte molta gente in Israele, e mise a sacco la città e la diede alle fiamme, distrusse le sue abitazioni e le mura intorno, e trassero in schiavitù le donne e i bambini e si impossessarono delle greggi. Poi costruirono attorno alla città di Davide un muro grande e massiccio, con torri solidissime, e questa divenne per loro una fortezza. Dunque, vedete, un'occupazione militare vera e propria. E qui la città intera e gli abitanti di essa, tutti sottoposti a una violenza di carattere punitivo, come se Antioco IV volesse punire proprio gli abitanti della città e quelli di Israele, perché evidentemente in rapporto all'umiliazione subita da Antioco IV c'è stato nell'ambiente dei giudei qualcuno che ha segnalato un atteggiamento di ribellione, di rifiuto, di intraprendenza di autonomia rispetto al potere del re, e Antioco IV si ritiene autorizzato a punire, può farlo in questo caso perché non ha mica a che fare con il legato romano, ha a che fare con i giudei che sono stretti sotto questa morsa. Intanto c'è di mezzo un intervento di carattere fiscale, perché quel tale, che si chiama poi Apollonio, è stato inviato come sovrintendente ai tributi, versetto 29. Ma poi, vedete, qui c'è di mezzo la costruzione di una cittadella di impianto tipico secondo le costruzioni delle città dei greci, è una cittadella che sta sulla collina occidentale di Gerusalemme, lì dove oggi è la porta di Giaffa, la porta di Giaffa. E questa cittadella si chiama Acra, la Acra, qui una fortezza che viene poderosamente consolidata, lì viene accumulato materiale, armi, armati, è una dimostrazione di potenza che in certo modo si impone, affascinante, ma per altro verso è una minaccia che provoca incubi spaventosi. No? Qui dice il versetto 34 adesso, che vi stabilirono una razza empia, uomini scellerati che si fortificarono dentro, vi collocarono armi, vettovaglie e radunato il bottino di Gerusalemme lo depositarono colà e divennero come una grande trappola. Questo fu un'insidia per il santuario e un avversario maligno per Israele in ogni momento. E naturalmente qui c'è sempre l'accenno a coloro che collaborano, a coloro che sono espressione di quell'atteggiamento aperto, disponibile all'incontro con dei pagani, che in questo caso diventa un modo per collaborare a questo intervento massiccio che impone agli abitanti e a tutti i giudei nel territorio circostante un regime oppressivo insopportabile. E qui di sempre una lamentazione, ma ancora non è arrivato il punto finale, no, di questa operazione repressiva, perché arriveremo alla vera e propria persecuzione, ancora non ci siamo arrivati. C'è comunque una lamentazione, ecco qui, secondo le reminiscenze classiche, e qui ci fermiamo. Versarono sangue innocente intorno al santuario, profanarono il luogo santo, fuggirono gli abitanti di Gerusalemme a causa loro, la città divenne abitazione di stranieri, divenne straniera la sua gente, i suoi figli l'abbandonarono, il suo santuario fu desolato come il deserto, e le sue feste si mutarono in lutto, i suoi sabati in vergogna, il suo onore in disprezzo. Quanta era stata la sua gloria, altrettanto fu il suo disonore, e il suo splendore si cambiò in lutto. Dunque vedete il sangue innocente, la fuga, la desertificazione e la desolazione del santuario, tutti elementi che compaiono nelle lamentazioni che già sono state segnalate nel corso della storia antica. E questo avvilimento delle liturgie festive e il fatto che quel sacramento glorioso che è il Tempio, il segno della comunione tra il Signore e il suo popolo, virtù di un vincolo di alleanza che implica una comunione di vita, quel sacramento glorioso è ridotto a un segno luttuoso. Ecco. Ci fermiamo qua.